cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina. Iniziamo con il Corriere della Sera e iniziamo con le notizie relative alla lotta al Covid, che è più o meno il tema con cui grosso modo cominciano tutti i quotidiani. Quindi qui facciamo un po', diciamo, diamo un po' le notizie principali, poi vedremo se ci sarà qualche cosa di più divertente altrove. Allora, Super Green Pass, un debutto senza scossoni, nuovo record di certificati scaricati. Il primo multato è un cittadino rumeno appena sceso, sceso dal bus, che poi giustamente me lo stavo andando a fare, poveraccio, insomma, preso nelle maglie della giustizia. Comunque, ma al di là delle battute, non ci sono state particolari questioni. Verificheremo eventuali rimodulazioni con i prefetti, rassicura l'ala Morgese. Nella pagina successiva niente modifiche, dichiara il governo. Se l'indice RT cresce ancora, non si escludono altre misure. Con il vaccino obbligatorio per tutti come estrema ratio, anche se come dire, i numeri rimangono in ascesa, ma è un'ascesa tutto sommato diciamo non terrorizzante. Certo, parliamo sempre di un numero di morti che ieri per esempio era di 92 persone, e i contagi sono meno di 10.000. Gli statistici ci dicono che andrà avanti così, dovrebbe andare avanti così ancora per una decina di giorni, e poi il plafond dovrebbe essere raggiunto intorno a 20 di dicembre o giù di lì, e da lì si spera in un calo. Tutto questo appunto considerando anche il fatto che passate le Alpi, specialmente in direzione nord e est, la situazione è davvero davvero molto molto più pesante. E poi che cos'altro? La pandemia finisce qui. Abbiamo l'argomento successivo, che è lo sciopero generale per il 16 di dicembre indetto da CGIL e UIL, mentre la CISL si è tirata fuori. Tasse e lavoro, qui siamo a pagina 8, strappo di CGIL e UIL, sciopero generale il 16 dicembre, il sindacato si spacca. No della CISL, la manovra è migliorata, oggi l'emendamento in Senato. Stupore nel governo, è stata una scelta immotivata, accolte molte richieste. E la sorpresa di Draghi, il taglio dell'IRPEF va a vantaggio di pensionati e dipendenti, dice il presidente del Consiglio. E poi c'è un'intervista al leader della FIM, che è la Federazione Metalmeccanica della CISL, Benaglia, che fa notare un po' perfidamente come ci sia la FIOM che in alcuni stabilimenti Stellantis per esempio firma accordi, in altri no, insomma contraddittorietà. Vede lui contraddittorietà che per quanto riguarda invece la firma CISL non si riscontra. Su questo bisogna dargliene assolutamente assolutamente atto. Poi che cos'altro? Diciamo, la pagina politica interna è talmente diciamo un magma che forse possiamo lasciarla da parte almeno per ora. Segnaliamo così, giusto come divertissement, che uno dei più noti notisti politici del Corriere, Massimo Franco, in un pezzo dal titolo Le ambiguità del rapporto fra sinistra e grillismo, fa un parallelo fra Conte, che dice no alla candidatura a Roma Centro che gli era stata offerta dal Partito Democratico, fra l'altro in un seggio dove il Partito Democratico insomma qua ha la sicurezza di vincere, prende una marea di voti, quindi diciamo anche una grossa cortesia da parte del PD. Questo da un lato, dall'altra segnala Franco, ci sono le aperture 5 Stelle da parte di Berlusconi. Berlusconi ieri ha detto che sì, 5 Stelle non c'entrano niente con lui, però in fondo hanno risposto in maniera sbagliata a una richiesta che veniva da parte di molta parte del popolo. In fondo erano le stesse cose, cose molto simili a quelle che chiedeva chi ha votato per la prima volta Forza Italia nel 94. Insomma, sono tutta una serie di relazioni molto molto complicate, che poi si andranno a complicare vie più in queste settimane che ci separano dalla votazione per il Presidente della Repubblica ormai fra poco. Passiamo agli esteri. Allora abbiamo pagina 18, Joe Biden che boicotta i giochi cinesi e chiama Draghi sull'Ucraina, appello del presidente americano e degli alleati europei, ora Putin si deve fermare, la Casa Bianca intende chiarire che è pronta a imporre dure sanzioni se Mosca aggredirà Kiev. Poi vedremo che insomma è un tema di cui parlano tutti. Il pezzo del Foglio diciamo era assai realistico e insomma dopo andremo a dargli un'occhiata. C'è Patrick Zaki che oggi aspetta la sua il suo destino a Mansura, fra il trolley verde e la foto di famiglia dove Zaki è nato, lui lotta per noi a casa dello studente in carcere, la sua sede di giustizia fu escluso dal calcio perché è copto. Oggi in aula la sua avvocatessa parlerà dell'articolo per cui lo studente rischia 5 anni. Poi diciamo a pagina 21 c'è questo articolo di Federico Rampini che parte dalla prima pagina, se la stampa Liberal minimizza l'omicidio del ricercatore italiano e se la prende Rampini con il fatto che diciamo, l'omicidio di Davide Giri, questo ricercatore italiano trentenne ucciso per niente a New York, non abbia goduto diciamo dei favori di quella che lui definisce la stampa libera, e questo perché a detta di Rampini il killer di Davide è afroamericano, quindi secondo Rampini diciamo i giornali liberal sempre fra mille virgolette si comporterebbero esattamente come fanno i giornali di destra dall'altro dall'altra sponda. E è tutto molto alla Rampini, quindi tutto molto criticabile, anche molto grossier, ma insomma qualche riflessione la si può fare insomma anche su come ci si comporta mediaticamente di fronte a vicende e simili, ma certo non la si può ridurre a una pagina sul Corriere della Sera, peraltro fatta a unico scopo di sollecitare facili indignazioni. E poi abbiamo a proposito di indignazioni invece queste molto meno facili, da Varese le vittime della violenza in treno, noi da sole nessuno ci ha aiutate, a Varese parla una delle ragazze che è stata aggredita da due giovani. Alla fermata speravo di attirare l'attenzione dei passanti, in sala d'attesa è entrato un uomo, racconta una, ma non gli importava di quel che accadeva anche se io urlavo. E la cosa diciamo fa abbastanza pensare che sta succedendo una cosa del genere, passi che hai paura e che non hai voglia di fare niente, sei terrorizzato anche tu, va bene, ma che neanche esci dalla sala d'attesa e fai uno squillo a chi di dovere, non si può sentire. Comunque il Corriere credo che finiscano qui le segnalazioni per quanto riguarda il Corriere di oggi. E vabbè, Paolo Mieli parla di un libro sulle missioni gesuite in Paraguay, per capirci quelle dell'immortale film Mission. Molto interessante il libro, si chiama Le riduzioni gesuite del Paraguay. Con questo possiamo chiudere la lettura del Corriere, e poi ci rimane ovviamente la cronaca romana, ma l'analizzeremo più tardi, e passare a dare un'occhiata alla Repubblica. Repubblica apre sullo sciopero di CGIL e UIL, che, leggiamo a pagina 2, rompono con il governo. Il 16, sciopero generale, astensione di 8 ore contro la legge e sulla legge di bilancio, che a detta dei due sindacati è insoddisfacente su fisco e pensioni. Spaccatura con la CISL che non aderisce, manifestazioni a Roma e in altre 4 città. E in retroscena li firma Roberto Mania, l'incredulità di Draghi, tante risorse per il sociale, il conflitto è ingiustificato. E poi, sempre sul lavoro, c'è un colloquio col ministro del lavoro Orlando, che dice c'è ancora spazio per il dialogo con i sindacati. Intanto arrivano subito nuove regole sui rider. Quindi c'è la pandemia, e oggi Repubblica è particolarmente ansiogena, in generale, non solo sulla pandemia. E quindi si comincia con i 6 milioni di ritardatari sulla terza dose. Non aspettate, è un rischio inutile, le somministrazioni di booster stanno aumentando, ma tra gli ultra sessantenni ancora troppi mancano all'appello. Dopo 5 mesi la copertura del farmaco cala, spiegano i medici. In ospedale cominciano ad arrivare anche i vaccinati. Per ora siamo al 18,9% di vaccinati con la terza dose rispetto ai cicli vaccinali primari completati. Si va dal top del Piemonte al 23% fino alla Sicilia, che è fanalino di coda col 13,8%. Poi che cos'altro? Oh, vabbè, pure qui diciamo pagine e pagine sulla politica interna. A proposito di quanto scriveva Massimo Franco sul Corriere e su, diciamo, Berlusconi che corteggia i 5 Stelle, ma è tutto davvero. C'ha ragione, cambia la maionese impazzita. Ieri c'è stata la kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, a Treio, quella che si teneva un tempo al Colle Oppio. È arrivato Di Maio a dividere la destra, scrive Concetto Vecchio, sul Colle Meloni più affidabile di Salvini. E intanto si riscontra anche un grande feeling fra il ministro degli esteri, quindi fra Di Maio e Giorgetti. Insomma, il povero Salvini, tutti a fargli le scarpe, anche se il primo a farsele da sole è stato lui. Poi abbiamo le Olimpiadi cinesi, con il boicottaggio diplomatico effettuato dagli USA, che insomma un boicottaggio così si fa per dire, nel senso che non si mandano i propri rappresentanti ufficiali. E Enrico Franceschini racconta la serie di rappresaglie fra USA e URSS che segnarono soprattutto gli anni 80 per quanto riguarda le grandi competizioni sportive internazionali. Quindi abbiamo Gianluca Di Feo a pagina 18 che parla della nave italiana che è arrivata in Libia per consegnare l'unità antiscafisti, la nave San Giorgio in missione segreta per portare la nuova centrale per il soccorso marino. E vabbè, il povero Ferrero tralasciamo. fra l'altro, come tutti i giornali segnalano, non è la prima volta che va in carcere, che c'era già stato da ragazzino in quello che all'epoca era il riformatorio di addirittura di Porta Portese, mi sa, mamma mia. Va bene, e passiamo oltre. L'economia non ci, la pagina, la sezione dell'economia non ci offre granché, e allora possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica. Anche qui, come sempre, ricordiamo, ci sarà la lettura della cronaca romana al termine della rassegna stampa. Diamo un'occhiata adesso a quello che scrive stamattina il Manifesto. Allora, per quanto riguarda il Manifesto, la prima notizia, quella a cui dare più spazio, è la situazione di Patrick Zaki. Speranza e paura, scrive Chiara Cruciati. Oggi la terza udienza per Patrick Zaki, il giovane egiziano trasferito dal Cairo a Mansoura per il processo. La sorella Marise ha difeso i diritti di tutti, ora battetevi per lui. Il tribunale per la sicurezza deciderà per un nuovo rinvio e emetterà la sentenza senza appello. Intanto in Italia il paese si mobilita mentre il governo è ancora immobile. Riccardo Nuriti, Amnesty International Italia: Draghi chieda la grazia, ci si muove a Roma, a Bologna e in 50 città italiane, ma senza cittadinanza, quella di Zaki per l'appunto. Poi dall'Egitto, scrive Michele Giorgio: via lo stato d'emergenza, restano gli abusi, la revoca annunciata da Al-Sisi è solo fumo negli occhi, ancora in vigore le leggi che limitano le ONG, vietano il dissenso e permettono il carcere senza giudizio. E intanto nelle celle del regime, scrive ancora Chiara Cruciati, la rivoluzione fa autocritica e rimane viva. Poi abbiamo la politica interna, come detto, insomma, passiamo un po' oltre. Da Campi Bisenzio, la GKN, scrive Arianna Longo: operai e universitari hanno un piano, la fabbrica ha un ruolo sociale e come tale deve essere una fabbrica socialmente integrata, scrive la Longo. È l'idea cardine del piano di reindustrializzazione della GKN di Campi Bisenzio, esposto domenica presso lo stabilimento in assemblea permanente da 5 mesi. È volta a contrastare il tentativo di delocalizzazione e licenziamento collettivo. Il piano è frutto della collaborazione fra i metalmeccanici e un gruppo di universitari loro solidali, composti in prevalenza da ricercatori in economia della Sant'Anna di Pisa e da dottorandi in ingegneria dell'Università di Siena e di Firenze. Questo per quanto riguarda la GKN. E poi abbiamo, dal Sudafrica arrivano i dati sulla nuova variante Omicron. Secondo i primi parziali risultati, il nuovo ceppo appare più contagioso ma meno letale. Questa è considerata un'ottima notizia, un po' da tutta la comunità scientifica, sempre che sia confermata, perché è ancora un po' presto. Quindi gli esteri: dal Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni, proteste in tutto il paese, accusata di incitamento e violazione delle regole per il Covid-19. E di Putin e Biden parleremo più tardi. E poi la pagina delle culture si apre con un lungo intervento dello storico Claudio Vercelli sul saggio Il buon tedesco dello storico Carlo Greppi, edito dalla Terza. Il potere costituente della diserzione, scrive Vercelli, che parla di questo libro che racconta la traiettoria del capitano Rudolf Jacobs, transitato dall'esercito germanico alle brigate Garibaldi. Una premessa per narrare una vicenda nascosta e spesso volutamente dimenticata. Stanno uscendo fuori diversi libri, diverse pubblicazioni, sia di carattere scientifico che divulgativo, che affrontano e parlano delle storie di quei soldati ufficiali della Wehrmacht. Non furono proprio pochissimi che a un certo punto nel corso della Seconda Guerra Mondiale lasciarono lasciarono l'esercito, disertarono e si unirono ai diversi gruppi di resistenza o partigiani che si trovavano nei paesi in cui erano andati a finire. Un pezzetto di storia spesso dimenticato, a volte anche dolosamente, che in qualche modo sta rivenendo fuori. 9:33 minuti primi, questa era la lettura del manifesto, breve intermezzo musicale e poi terminiamo con la lettura dei quotidiani di questa mattina.
Trained, best educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Music hit your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing y'all, swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting, knowing what I know in, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the powers that be.
As the rhythm's designed to bounce with calcium that the rhyme, designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange.
People, people,
we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless.
You say, what is this?
My beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness.
Don't rush the show. You got to go for what you know.
To make everybody see. In order to fight the powers that be.
Fight the power. 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 We got to fight the powers that be.
To me, is he straight out racist? The sucker was simple and plain.
and I'm proud. I'm ready, I'm hyped cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check.
Don't worry, be happy.
Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it.
Let's get this party started right.
Right on.
Come on.
What we got to say?
Yeah.
Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be.
Fight the power.
Check this out, man.
Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
Future of Public Enemy, guys.
Allora, 9.38 ovviamente la leggendaria Fat the Power dei Public Enemy. Ci rimangono un paio di giornali e poi le cronache romane come di consueto a chiusura della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Allora, per quanto riguarda il foglio, c'erano due segnalazioni interessanti da fare. La prima è questo articolo piuttosto snello, ma insomma riesce a dare un po' l'idea di quanto sta accadendo al confine russo-ucraino. Il titolo dell'articolo è: Putin ha già ottenuto un primo obiettivo, parlare con Biden. Vladimir Putin e Joe Biden parlano delle intenzioni della Russia in Ucraina dal 2014, l'anno in cui Mosca ha annesso la Crimea con un referendum illegittimo. Oggi il presidente russo e quello americano si parleranno e al centro della loro conversazione ci sarà sempre l'Ucraina. In 7 anni nulla è migliorato e da qualche settimana l'intelligence americana segnala un ammassamento di truppe russe lungo i confini ucraini. Vladimir Putin ha ottenuto il suo primo obiettivo, un colloquio con Washington, ma non è detto che abbia le idee chiare, non è detto che sappia cosa intende fare, ma usa l'Ucraina come un richiamo per i leader occidentali, vuole metterli tutti attorno al tavolo, il suo, e imporre le sue condizioni. Tutti, tranne il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri russo Lavrov per primo ha spiegato quali sono le rivendicazioni della Russia, ha detto che vuole delle rassicurazioni dall'Alleanza Atlantica, la promessa che non accetterà Kiev tra i suoi paesi membri. Biden, che quest'anno ha incontrato già Putin a Ginevra, ha promesso che renderà molto molto difficile per Mosca la possibilità di lanciare un'invasione. L'amministrazione americana starebbe valutando anche delle sanzioni. Ha sottolineato che non è disposto ad accettare linee rosse. L'Ucraina è un paese politicamente complesso, poco stabile. Aumentando la tensione ai confini, Putin riesce anche a indebolire ancora di più le istituzioni statali. Secondo l'analista russo Fyodor Krashenynnikov, il presidente russo cerca di spingere l'Ucraina al fallimento e vuole che gli ucraini vedano nella Russia l'unico partner in grado di garantire stabilità. Difficile che un compromesso verrà raggiunto oggi. Gli Stati Uniti temono che la Russia pianifichi di attaccare a gennaio. Kiev inizia a organizzarsi e immagina come potrebbe svolgersi la nuova guerra provocata da Mosca. Il primo passo sarebbe la destabilizzazione, la creazione di caos e tensioni nel territorio ucraino. La paura di Kiev è di rimanere sola, che gli Stati Uniti cedano all'idea di finlandizzare l'Ucraina. La Finlandia non può entrare nella NATO e per questo hanno anche pubblicato uno spot che è rivolto più al pubblico internazionale che a quello nazionale. Nel video si vedono soldati ucraini rischiare la vita, ognuno racconta chi è nella sua quotidianità. Un maestro, un vicino di casa, non un soldato. Tutti sono dovuti diventare soldati per dovere, per il futuro, per non ricadere in una strana trasposizione del passato sovietico, non per scelta. Nel tentativo di tenersi pronta, l'Ucraina sta concludendo un nuovo acquisto di droni turchi. Lo ha raccontato Bloomberg. Attualmente l'esercito ucraino gestisce circa 12 droni Bayraktar, utilizzati soprattutto per missioni di ricognizione vicino al Donbass, la regione in cui i separatisti filorussi combattono contro l'esercito di Kiev. A ottobre un drone turco ha colpito un cannone nel Donbass e la reazione da parte del Cremlino, che ufficialmente non è coinvolto nella zona, ha scatenato una reazione molto forte. E Putin ha chiamato il presidente turco Erdogan e la notizia dell'acquisto di altri 20 droni potrebbe scatenare una reazione più forte, soprattutto ora che il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha detto che tutti i residenti della Repubblica nel Donbass riceveranno la cittadinanza russa. Se in questa guerra costante a bassa intensità un drone dovesse colpire qualcuno, quel qualcuno sarebbe un cittadino russo, con tutte le inevitabili conseguenze diplomatiche del caso. Poi concludiamo, c'è un riquadro, cambiamo completamente genere di questioni, un riquadro in cui ci si occupa di ergastolo ostativo. Siamo in attesa della presa di posizione, anzi dell'azione da parte del potere politico. Come sapete, la consulta ha detto ormai diversi mesi fa che l'ergastolo ostativo è illegittimo e che la politica deve intervenire, dato un anno di tempo. Non si capisce bene se quest'anno basterà. Allora, detto questo, chi fa il tifo per l'ergastolo ostativo, si chiede questo piccolo articolo. Che spiega: la Fondazione Antonino Caponnetto è una fondazione privata che ha lo scopo di proseguire la lotta alla mafia nella scia degli insegnamenti del magistrato che fu a capo del PUL di Palermo. È un suo diritto che le fa onore. Ha appena concluso in modo riservato e chiuso al pubblico, come è nel suo diritto, un vertice dedicato all'ergastolo ostativo nella prospettiva delle norme antimafia. Le conclusioni rese note sotto il nome un tantino roboante di dichiarazione di Vallombrosa, da cui la famosa Elisa, sono molto critiche con il disegno di legge in discussione per modificare l'ergastolo ostativo, come richiesto da tempo da una sentenza della Corte Costituzionale. Contro la riforma o contro la consulta esiste da tempo un'opposizione di parte della magistratura e dei partiti, ed è nel diritto anche della Fondazione Caponnetto essere contraria. Ciò che appare meno nel suo diritto è innanzitutto il tono ultimativo con cui si prova a imporre il suo punto di vista al Parlamento, in nome di tutte le forze sane della società, che evidentemente sono solo quelle che partecipano ai suoi convegni riservati. O magari personalità come il dottor Di Matteo, fra i più strenui oppositori dell'abolizione dell'ergastolo ostativo, nonché protagonista del caricaturale illiberale processo antimafia, passato tristemente alla storia della Repubblica col nome di processo trattativa. Ma soprattutto non è diritto dell'associazione ignorare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, e la Corte ha stabilito che è illegittima la preclusione assoluta della liberazione condizionale per i mafiosi, che non può essere subordinata a pentimento o collaborazione. Peggio ancora la pretesa di dettare una riforma che, secondo i seguaci di Caponnetto, o almeno autoproclamati, deve ruotare intorno a una scelta già ben presente: l'inversione dell'onere della prova, in questo caso del vincolo dell'appartenenza all'organizzazione mafiosa. Spetta ai boss infatti dimostrare nella fattoria del venir meno di questo vincolo, l'inversione dell'onere della prova a Vallombrosa. E invertire l'onere della prova è una cosa che fa tornare pari pari a Torquemada, perché quello era. Poi abbiamo fatto con molta fatica parecchia strada, ma c'è sempre chi quella strada non l'ama per nulla. Allora, detto questo, cambiamo quotidiano, vediamo se c'è qualche segnalazione da fare per Avvenire. Come sempre, sì, purtroppo, per quanto riguarda le questioni relative alle migrazioni, nello scavo a pagina 4 parla della donna incinta morta al confine polacco, viveva nel bosco per evitare l'espulsione. Il dramma di una famiglia curda con 5 figli che si è nascosta tra gli alberi per sfuggire ai controlli delle guardie. La madre si è spenta per setticemia pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino morto in grembo. È uno dei casi che sono giunti all'attenzione della Corte europea dei diritti umani. E poi c'è l'occasione vista la visita papale a Lesbo per far parlare uno dei giovani afghani che si trova nel cosiddetto hotspot di Lesbo. Noi nel lager della falsa accoglienza, fra cibo immangiabile e docce finte, le richieste d'asilo sempre respinte, racconta questo questo giovane. Poi diciamo la pandemia l'abbiamo raccontata anche altrove. C'è una intera pagina dedicata alla Birmania, alla nuova condanna per Sun Aung San Suu Kyi, e c'è un'analisi di Luca Miele sulle quanto conta, quanto rilevanza abbiano le pressioni e le influenze cinesi sul paese. Scrive Luca Miele: le manovre cinesi e la paura del caos. Prima di lui soltanto l'allora presidente Jiang Zemin era calato nel paese, era il 2001, perché arrivasse la visita in Myanmar di Xi Jinping, l'attuale uomo pigliatutto di Pechino, destinato ormai al suo terzo mandato da presidente, dovevano passare quasi altri 20 anni. La due giorni di Xi Jinping a inizio 2020 servì a rinsaldare i rapporti, soprattutto economici, tra i due paesi, con la firma di 33 memorandum d'intesa, perché in realtà la fratellanza, Pao Kfo, come viene chiamata da queste parti l'alleanza fra il gigante Cina e il turbolento Myanmar e i rispettivi eserciti, è stata sempre più tormentata di come viene comunemente percepita, nonostante l'ombra di Pechino si stenda sempre sul più piccolo e riottoso vicino. La Cina ha due principi dai quali la sua politica non può discostarsi: primo, tutelare i propri interessi; secondo, evitare che nei paesi satelliti o affini si accenda qualunque cosa possa assomigliare anche solo lontanamente al caos. E il Myanmar, dopo il colpo di stato di febbraio, sembra essersi allontanato proprio dall'ultimo principio cardine, cosa che Pechino non apprezza. Certo, la politica ufficiale del gigante cinese non è cambiata. Durante la crisi dei Rohingya la Cina ha difeso il Myanmar in sede ONU, non ha fermato il flusso d'armi verso il Tatmadaw, l'esercito birmano, ha anche consegnato ingenti dosi di vaccini anti-Covid alle forze armate del paese. Ma paradossalmente, come scrive il sito Foreign Policy, proprio la crisi dei Rohingya e la rottura dell'Occidente, che ha preso le distanze da Aung San Suu Kyi, ha offerto alla Cina la possibilità di stringere rapporti più stretti con il governo guidato dalla Lady, come testimonia la visita della leader birmana a Pechino nel 2017. Il colpo di stato militare ha intorpidito le acque, innescato una forte reazione popolare, riacceso la conflittualità etnica, minacciando di fatto la stabilità interna del paese, che resta una pedina troppo importante per la Cina di Xi Jinping. Come scrive il sito The Diplomat, il Myanmar fornisce alla Cina un accesso strategico all'Oceano Indiano e offre un hub vitale per contenere la sua potenza rivale, l'India. L'Oceano Indiano offre importanti rotte di navigazione per le importazioni cinesi di petrolio dal Medio Oriente. Le rotte terrestri attualmente in uso attraverso il Myanmar e fino a Kunming, nella provincia dello Yunnan, nel sud della Cina, consentono a Pechino di aggirare il Mar Cinese meridionale e lo stretto di Malacca, considerato strategicamente vulnerabile. Ma non basta, i rapporti economici tra Cina e Myanmar sono solidi, il commercio tra i due paesi vale circa 12 miliardi di dollari, un terzo di tutti gli scambi del Myanmar. Non solo, l'ex Birmania copre il 12,5% della produzione globale delle cosiddette terre rare, un gruppo di 17 minerali utilizzati nella produzione di elettronica di consumo e attrezzature militari, e che fanno gola a mezzo mondo. Più della metà delle esportazioni di questi minerali preziosi finisce in Cina. Pechino ha un controllo quasi totale nello strategico settore dell'elettricità del paese. Difficile pensare che il Myanmar possa sottrarsi in qualche modo alle ombre cinesi. Così l'analisi di Luca Miele. Poi abbiamo, diciamo, la politica interna, che insomma niente di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Di Francia e Germania abbiamo detto, e mi pare che con questo possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire. Ecco, però c'è un'ultima segnalazione da fare, ed è nella sezione dell'economia. Si parla di Air Italy. Per 1322 lavoratori Air Italy senza cassa integrazione sarà licenziamento, scrive Paolo Pittaluga. L'appello dei sindacati allaga canna perché permette ai liquidatori di presentare istanze di cassa integrazione e concedere così altri 12 mesi per trovare una soluzione per quella che un tempo era la compagnia aerea meridiana. Con questo è tutto per quanto riguarda il giornale. Allora, l'edizione nazionale del Messaggero non ci offre granché di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto altrove. C'è tutta l'epopea del povero Ferrero, insomma, la lasciamo stare. E allora andiamo a terminare con il Messaggero nella sua versione romana. Allora, si parte con il Super Green Pass, controllori a terra, verifiche senza multe. Questa è la prima pagina. L'ADAC ha messo in campo 140 vidimatori su 1350 persone fermate, 30 allontanate. Intanto e boom di prime dosi di vaccine. Dal 15 dicembre il via alle vaccinazioni per i bambini, crolla il fronte Novax, raddoppiati coloro che hanno iniziato a immunizzarsi. Tra 8 giorni via le iniezioni per la fascia 5-11 anni, dal 13 le prenotazioni. Si arrendono anche 15 medici dei 35 sospesi per il no al siero, ci comunica il Messaggero. Poi abbiamo tutta questa ignobile gazzarra, lasciatemelo dire, sul cosiddetto bonus per i lavoratori e le lavoratrici dell'ANMA, e quindi è arrivato lo stop al nuovo bonus. Arriverà con Roma pulita, premio congelato, prima l'ANMA vuole accertarsi che la macchina vada a regime. E poi abbiamo, insomma, ne abbiamo parlato anche noi, la protesta di Extinction Rebellion sul grande raccordo anulare di ieri mattina. Se ne parla a pagina 41. E che cos'altro? Vabbè, le scuole, caldaie in blackout. E giovani con i piumini, anche meno giovani, e mi pare che non ci sia molto altro da segnalare. Allora, nella cronaca nazionale ci sono vita, morte e miracoli di Massimo Ferrero. Nella cronaca romana giustamente si mette anche l'accento su il fatto che le sue vicissitudini giudiziarie, fra le altre cose, potrebbero andarsi a ripercuotere su lavoratori, le tante persone che lavorano nei suoi cinema. Ferrero in arresto, paura nei suoi cinema, che ne sarà di noi? Sconcerto fra il personale delle sale del circuito del Viperetto, eravamo in grande ripresa, ma ora col dottore in carcere, l'Adriano e di Piazza Cavour e l'Atlantic di Via Tuscolana sono gli unici suoi cinema rimasti aperti nella capitale. E con questo chiudiamo. Sì, poi c'è lunghissima pagina di cronaca rosa sul Messaggero di oggi. Vabbè, possiamo andare oltre e dalla cronaca romana del Messaggero ci trasferiamo sulla cronaca romana di Repubblica. Pure qui però qui si apre con la ZTL del centro, che a Natale sarà chiusa anche di sabato e domenica. Poi il Green Pass. Come detto, Repubblica è molto ansiogeno su tutto, Il Messaggero segnala l'aumento delle vaccinazioni, invece qui abbiamo il pronto soccorso ancora sotto assedio, 200 positivi al giorno e 48 ore in barella, 2/3 degli arrivi non sono vaccinati. E abbiamo anche queste sono, cioè, notizie tecniche, ma che poi possono essere interessanti, i nuovi comandanti della Polizia Municipale e dalla Prenestina, dal Prenestino alla Cassia, e anche qui penso che possa bastare. Poi ci sono i consigli su dove andare a mangiare. Corriere della Sera, pure qui, Green Pass, il leggendario contravvenuto 1 a Piazzale Flaminio, e però insomma tutto procede. Anche qua ci sarà, qui c'è la notizia che per Natale ci sarà un buono taxi al 50% per i giovani. E ancora e ancora basta, perché poi a parte questo bonus 50% taxi, per il resto non c'è nulla che non si sia già detto. E detto questo, quindi con la lettura anche delle ultime note della cronaca romana del Corriere della Sera, possiamo dichiarare chiusa la nostra rassegna stampa mattutina, quando si sono fatte le 9:58 minuti primi. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in diretta per parlare di lotta per la casa qui a Roma. Poi avremo qualche piccolo approfondimento su temi sempre relativi alle questioni trattate in rassegna stampa, e oggi non alle 10:30, forse con qualche minuto di ritardo, andremo a cominciare poi Radio Euskadi. Quest'oggi si parla di Irlanda del Nord.
Bilal,